Benvenuti a voi tutti, sia presenti che collegati. Il tema di oggi è intitolato, per i vostri appunti, qual è il senso del prendere e del dare? Perché forse noi siamo talmente impegnati a casa, nel lavoro, nella società, e non ci facciamo caso che è tutto un dare e avere. Tutto è un dare e avere. Anche al tempo dell'antico Israele, se l'antico Israele non avesse capito questo, difatti quelli che non lo capirono non arrivarono nella terra promessa, ma fu la generazione successiva che lo capì e arrivò nella terra promessa come se fossero una sola persona, erano tutti uniti. Difatti, quanti di noi abbiamo mai pensato che la vita è impostata sul prendere e sul dare? Tutta la nostra vita è impostata sul prendere e sul dare. Noi sappiamo benissimo di avere delle cose, ma pensiamo mai che abbiamo quel che abbiamo perché ci è stato dato? Ci è stato dato. La vita, per esempio, ci è stata data da Dio. Naturalmente alcuni dicono l'evoluzione. Ora, qual è il senso del prendere e del dare in questa vita? Qual è il senso del prendere e del dare in questa vita? La risposta è questa, è quello di imparare ad assomigliare il più possibile a Dio, perché il nostro Dio è un Dio che dà. Lui è colui che ci ha dato la vita, lui ha il potere di riprendersela e ha anche il potere di ridarcela. Per questo Gesù ha detto: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Difatti questa perfezione a cui noi siamo chiamati a ricercare non è una perfezione gestuale, meccanica, è una perfezione attitudinale. Dio è amore, Dio è amore perfetto, quindi Egli dà, in quanto amore perfetto Egli desidera dare, Egli desidera dare. Quindi abbiamo ricevuto la vita nascendo dal grembo di nostra madre, ma il seme di nostro padre è venuto da Adamo. Quanti di noi pensiamo che il seme del nostro padre diretto è un seme che deriva da Adamo, di generazione in generazione, questo seme di vita che feconda il grembo della donna, viene direttamente da Adamo, che a sua volta è stato creato da Dio, è stato dato da Dio all'uomo. Quindi Dio ci ha dato genitori, ci ha dato fratelli, ci ha dato una famiglia. E stranamente non è un caso che molti dei giovani che dovrebbero sentire questo sermone non ci sono. E dovrebbero eventualmente, perché sono magari a sentire canzonette, oppure a prendersi il sole, però voglio dire, uno deve sperare che queste cose un giorno possano sentirle ed è per questo che le registriamo. Non è per vanità, le registriamo nella speranza che quelli che non l'ascoltano oggi possano ascoltare domani. Quindi Dio ci ha dato anche il fuoco che riscalda il nostro corpo, l'acqua che ci disseta, l'aria che respiriamo e la terra che dà i frutti che ci nutrono. E naturalmente ci ha dato anche l'intelligenza, la capacità di pensare, la creatività, di fare scelte, di prendere delle decisioni. Egli ha dato e noi abbiamo preso tutto. Egli ha dato e noi abbiamo preso tutto. E non c'è nulla che possiamo dare a Dio, questa è una grande realtà, non c'è nulla che noi possiamo restituire a Dio se non il volere diventare figli suoi, degni eredi della sua stessa natura divina, figliuoli di cui lui si possa compiacere. Ma anche questo desiderio ci è stato dato generato da Lui attraverso la Sua parola. Immaginate se noi non avessimo mai saputo leggere o non avessimo mai sentito dire la parola. Gesù si fa chiamare la parola, perché senza parola noi restiamo nel buio e ogni parola è una lampadina che si accende dentro di noi e fa luce non solo a cose fisiche ma a determinati concetti che cambiano la vita nostra e la nobilitano. Quindi Dio ci ha dato questo come dono, come grazie inestimabili. Infatti sappiamo che Dio vuole darci il suo stesso Spirito Santo e sappiamo di averlo ricevuto al battesimo. Lo sappiamo perché sappiamo che Dio mantiene le sue promesse. Siamo noi che tante volte non seguiamo quello Spirito che è dentro di noi, perché Dio non decide per noi. Ci ha dato lo Spirito, ma noi dobbiamo seguirlo. Satana ci obbliga, ma Dio non decide per noi. Il suo Spirito è come un grande amico che ti dà dei suggerimenti, ma poi spetta a te fare la scelta finale. Quindi Dio ha dato, noi abbiamo preso, e purtroppo non abbiamo mai restituito. Non abbiamo mai, fin dalla nascita, noi non abbiamo restituito. Fin dalla nascita noi abbiamo sempre preso, inconsciamente. Non è un'accusa. Non è un'accusa. È il corso naturale delle cose. Quando noi nasciamo, non so se voi avete notato che i neonati, appena nascono, sono tutti con i pugni chiusi, perché uscendo dal grembo della madre, si ritrovano in un ambiente nuovo, diverso, anche freddo rispetto al caldo, al calore della mamma, e allora ovviamente si chiudono a riccio, così in difesa. Ora, questa sensazione, che è ancestrale, in realtà noi ce la portiamo appresso anche quando veniamo al mondo, e man mano che cresciamo, incontrando gli ostacoli di questa società, questi pugni chiusi, anche se poi letteralmente non lo sono, ma inconsciamente, mentalmente, questi pugni chiusi li teniamo. Ci hanno fatto perfino una canzone intitolata Pugni chiusi, molti anni fa. Quindi anche Jovanotti, il cantante famoso, ha detto «Tu mi hai trovato», ha dedicato alla sua cara moglie, «quando io ero con le spalle al muro, con i pugni chiusi, in difesa». Quindi questa è in effetti la nostra situazione di difesa. E quindi questa situazione non fa eguagliare l'equazione. L'equazione non torna quando noi veniamo al mondo, in questo tipo di mondo. L'equazione non torna. E il risultato in questa società per noi è sbagliato, è disastroso, è mortale. Difatti tutti noi ci invecchiamo, nostro malgrado, perché non ci fa piacere invecchiare, diventiamo più brutti, pieni di rughe, e alla fine moriamo. E certuni obiettano dicendo, ma potremmo mai pareggiare il conto con Dio? La risposta è assolutamente no. Non si tratta di questo. Noi non possiamo mai pareggiare il conto con Dio. Però possiamo seguire il suo esempio, la sua attitudine, nei suoi confronti e nei confronti del nostro prossimo. Ecco, con il nostro prossimo noi i conti li possiamo pareggiare. E questo è il senso profondo del nostro prendere e del nostro dare in questa vita. Questo è il senso del dare e del prendere. E imparare a voler assomigliare il più possibile a Dio, il Dio che dà. Non potremo mai essere uguali a Lui, ma potremo fare il più possibile come Lui nei confronti del nostro prossimo. E siamo costretti, non che in modo naturale non siamo costretti a farlo, per esempio, nei confronti dei nostri carissimi, i nostri figli, per esempio. Il Dio altruista, quindi non il Dio omicida di questo mondo, che ha soltanto preso possesso della nostra vita per togliercela. Dio creatore ha invece dato la sua vita e il suo amore. Vediamo i due dii. Il Dio che domina questo mondo, che ci ha tolta la vita, perché moriamo tutti a causa di Lui, oltre che a causa nostra, ma vediamo il Dio che invece ha dato la sua vita per noi, ha dato il suo amore. E dobbiamo imparare a fare lo stesso. imparare a riciclare ciò che riceviamo. Siamo nati per imparare a riciclare ciò che riceviamo, perché altrimenti tutto si ferma. Anche la creazione, la natura, è fatta, ha i suoi cicli di dare e di avere, è un continuo riciclo. Gli alberi, i fiori cadono a terra e si riproducono, è un continuo riciclo. Ora, pensate un albero che non fa frutti e cui frutto non cade a terra. Gesù per questo lo ha maledetto quel fico, quando nella sua stagione non portava il frutto che avrebbe dovuto portare. Tutta la natura muore quando alcuni suoi elementi prendono soltanto e non danno mai. Pensiamo all'Eden. Dio non a caso disse ad Adamo ed Eva: prendetevi cura di questo giardino, perché se non ci fosse stato nessuno a prendersi cura, ovviamente l'Eden sarebbe andato a morire poco a poco. Quindi il richiamo, per esempio, un'altra cosa, al pareggio di bilancio. Questa parola pareggio di bilancio la conosciamo da quando l'Italia è entrata nell'Unione Europea, perché i nostri governanti non si erano mai presi la preoccupazione di fare un pareggio di bilancio, tanto c'era il magna magna e chiunque, tanto chi pagava era il popolo, e anche se il popolo poi veniva indebitato, perché pagava poi sempre come paghiamo, sempre noi come popolo, ai governanti questo non è mai interessato, soltanto adesso c'è una pressione esterna dove tutti dobbiamo cercare di ottenere il pareggio di bilancio. Le spese non devono essere più delle entrate, dicono, e le entrate non possono essere meno delle spese previste. Tutto deve risultare a pareggio, altrimenti c'è un deficit, il fallimento, la fine. Se i nostri governanti, se solo se ne curassero di questo in modo appropriato e completo. Ma la gamma dei sentimenti e dei comportamenti umani ha due estremità opposte. Da un lato abbiamo l'altruismo, e dall'altro estremo opposto di questa gamma abbiamo l'egoismo assoluto. Naturalmente sappiamo chi è il campione dell'egoismo assoluto, è Satana, no? E quindi in questo mondo ci sono persone, proprio perché il mondo è il seduttore, è sedotto dal seduttore, chiamato così, di tutto il mondo, cioè da Satana, ci sono persone in questo mondo che prendono e non danno mai, o danno molto meno di quanto ricevono. E non mi riferisco al denaro, non mi riferisco al denaro, perché il dare e l'avere hanno a che fare principalmente con cose molto più grandi, anche se il denaro può servire, ma il dare e l'avere in questa vita ha a che fare con i sentimenti, gli affetti, la stima, l'onore, la dignità, l'amore, quello con la A maiuscola, il vero amore, che tutti gli esseri umani dovremmo prodigarci di dare e di avere come priorità assoluta. Cioè non dovremmo dare priorità assoluta al denaro, perché questa società questo sta facendo. E Babilonia è impostata sul denaro, non è impostata sui sentimenti, sugli affetti, la stima, l'onore, la dignità, l'amore. Se basta inciampare, per esempio, sulla pornografia, dove vedremmo che tutte queste cose sono negate là, completamente. E questa società vive di questo invece, vive di queste cose, di carnalità. Quindi un detto popolare dice: la persona più povera al mondo è quella che ha al cuore solo il denaro. La persona più povera al mondo è quella che ha al cuore solo il suo denaro. In Proverbi 11:24, per i vostri appunti, c'è chi spande liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del dovere e non fa che impoverire. Avete notato se c'è la parola denaro in questa scrittura? No, non parla di denaro, parla di tutto. Di dove lo vogliamo mettere? Parla di avarizia e parla di generosità in ogni campo della vita. C'è chi spande liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del dovere, non fa che impoverire. Questo si applica anche ai sentimenti, agli affetti, alla stima, all'onore che ognuno di noi dovrebbe dare all'altro. E questo proverbio, quindi, si riferisce a tante cose, non semplicemente al denaro. Si riferisce soprattutto, appunto, alla cura, alla stima, all'onore, alla dignità, all'amore di cui tutti noi, notate bene, di cui tutti noi siamo debitori, gli uni gli altri. Noi siamo debitori. Proprio perché siamo nati e cresciuti con quei pugni chiusi. Difatti, se noi andiamo in una scrittura bellissima, Matteo 6, nel versetto 12, vediamo che umanamente, Matteo 6, versetto 12, dove vediamo che umanamente è impossibile pareggiare i conti con Dio, ma è possibilissimo pareggiarle con il nostro prossimo, anzi è un dovere. E per questo motivo Gesù ci ha istruiti di pregare il Padre Eterno dicendo: Padre, rimetti a noi i nostri debitori come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Vedete, Dio cancella i nostri debiti nei suoi confronti. Se impariamo a cancellare i debiti che gli altri hanno o pensiamo che hanno nei nostri confronti, rimettere il debito significa cancellare, quindi dare o ridare dignità ai nostri debitori e non scriverli nel libro dei morti. Ci sono persone che dicono: quello mi deve dare tanto, non me li ha dati, per me è morto, perché per quello la persona i soldi sono tutto, mentre c'è ben altro, c'è dietro quel debito c'è una persona che magari può essere un mascalzone, magari l'avrà fatto per fregare. Ma non dimentichiamo la parabola dei carboni accesi che noi tutti siamo chiamati sempre ad accendere nella testa del nostro nemico. Il cancellare i debiti è un'impresa impossibile per noi umani fino a quando non scopriamo di avere una nostra indole. Diventa possibile quando noi scopriamo di avere una nostra indole prevalentemente egoista. Che noi tutti cresciamo prevalentemente in difesa, egoisti. E non è un'accusa, lo siamo tutti, chi più chi meno, lo siamo tutti. Chi è di meno è perché magari è più avvantaggiato, è cresciuto in una famiglia dove non gli manca niente e gli viene più facile fare generoso. Ma dietro ad ogni individuo, o dentro ogni individuo, c'è puramente egoismo. Ed è per questo che Gesù rimproverò quel ragazzo, quel giovane, quando gli disse: maestro buono, di chi è buono? Su questa terra non c'è nessuno veramente buono. Quindi noi possiamo veramente cambiare questa nostra indole con l'aiuto di Dio, ovviamente, da soli sarebbe impossibile. Come possiamo, in termini pratici, sapere qual è la nostra indole? È importante, come possiamo sapere qual è la nostra indole? È importante conoscersi, noi siamo chiamati sempre all'autoesaminazione. Ora, innanzitutto, cose fondamentali è questo. Che l'indole altruista è quella che sa dare più di quel che ha ricevuto, ovviamente. E l'indole egoista è quella che sa prendere più di quel che ha dato, ovviamente, l'opposto. Ma ricordiamo che l'indole egoista, che è quella che stiamo trattando più di quella altruista, è cugina dell'idolatria, perché quando siamo egoisti, e lo spesso lo siamo, noi in realtà non possiamo pretendere o pensare che veramente mettiamo Dio al primo posto o che rispettiamo il primo dei 10 comandamenti, perché siamo il Dio di noi stessi. La nostra indole è l'insieme delle inclinazioni che concorrono a formare il nostro carattere individuale, che non è tutto altruista o tutto egoista, però è soggetto ad avere maggiormente un'inclinazione egoista, anche per quella difesa di cui ho menzionato prima. Satana è l'egoista in assoluto, per il seduttore, il bugiardo, l'omicida, il leone ruggente che va in giro per cercare di sbranare chi gli dà retta. Dio invece è il datore della vita, non solo fisica ma anche quella spirituale, perché Dio è il datore di sentimenti buoni, ma non solo di sentimenti. Moltissime altre scritture, come Salmo 29 e 84, ne cito solo due, Salmo 29 e 84 per i vostri appunti, esaltano queste molte scritture Dio come datore di incoraggiamento, di conforto, di forza, attraverso il suo spirito che è potenza, per aiutarci a perseverare sino alla fine, perseverare nelle opere buone, perseverare nella buona attitudine. Andiamo in Giovanni capitolo 5, in Primo Giovanni capitolo 5, nel versetto 11, Dio ci dà un'altra cosa che è inestimabile, lo sappiamo, ed è la vita eterna. Difatti dice, questa è la testimonianza, praticamente immaginate come se noi fossimo in un tribunale, tutta la verità, nient'altro che la verità, come se ci fossero dei testimoni, difatti loro testimoniano, questa è la testimonianza, che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Non è la vita eterna in Buddha, oppure in Maometto o in altri personaggi, la vita eterna è in Cristo. E questo è un valore inestimabile. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio, nel versetto 12, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Ed è naturalmente questo credere non un credere fatto di belle parole soltanto, ma è un credere fatto di opere buone, le stesse opere di Gesù Cristo. E se andiamo, o per i vostri appunti, Atti 5:32, Dio dona il suo spirito a coloro che gli ubbidiscono. Dio, vedete, dona, Dio dà, però lui vuole vedere in noi non una gestualità, una capacità gestuale, meccanica, vuole vedere un'attitudine, dei sentimenti, e allora che portano al punto di ubbidire, al desiderio intenso di ubbidire quello che lui ci dice. E allora lui ci dà lo spirito che ci abilita a fare sempre meglio. Dio nel fare questo ovviamente non è avaro, non è tirchio, ma dona in esuberanza. Egli ama ed ama dare. E ce lo ricorda. Difatti se andiamo in Filippesi capitolo 2, nel versetto 5, lui ce lo ricorda dicendo attraverso l'Apostolo Paolo queste parole: abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per noi. E il suo è stato tutto un dare. All'età di 33 anni, quando noi all'età di 33 anni magari non ci saremmo mai sognati di parlare di queste cose, Questo altruismo, questo carattere è l'esempio da seguire, specialmente sapendo che viviamo in un mondo che è tempestato di spiriti malvagi e che vogliono rubarci quella dignità a cui Dio invece vuole portarci. Quindi, se andiamo alcuni versetti indietro, nel versetto 1, dice Dio attraverso Paolo: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, non dice qualche conforto, non dice qualche consolazione. Notate bene che specifica dove questa consolazione deve essere. Consolazione in Cristo. Tante volte noi troviamo maggiormente consolazione in un amico, in un'amica, nei figli, nei genitori, nella società. No, dice consolazione in Cristo. Poi dice un conforto d'amore, comunione di spirito. Non deve essere una comunione dove gli spiriti, tra persone in cui gli spiriti sono diversi. E dice anche qualche tenerezza e compassione. Allora notate bene, dice Dio, allora rendete perfetta la mia gioia. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Sono parole di Dio mediante Paolo. Se queste cose sono in noi, se sono in voi, dice, rendete perfetta la mia gioia. Ora, come possiamo sapere se stiamo rendendo perfetta la gioia di nostro Signore? Questo è il problema. Come facciamo? Ce lo dovremmo chiedere, se no che senso ha il nostro pregare, pregarlo ogni giorno? Noi dobbiamo chiedere a noi stessi, come possiamo sapere se stiamo rendendo perfetta la gioia di nostro Signore? Se siamo approvati da Lui? Se siamo veramente figli di cui Lui si compiace? Beh, lo possiamo sapere se ognuno di noi ha la buona volontà di autoesaminarsi, sempre. E identificare la propria indole. Sapete, quando uno deve perdere peso, allora magari ogni mattina va a pesarsi. Quello è un modo per dire, vediamo se ho mangiato troppo o solo mi devo dare una regolata. E quindi l'autoesaminazione serve a identificare la propria indole, perché spesso noi non ci conosciamo come ci conosce Dio. Ma Dio non ci cambia se prima non ha il nostro permesso. Se Lui non vede che noi siamo consapevoli di dove dobbiamo cambiare. Questa è la bellezza di Dio, la meravigliosità di Dio. Lui non ci cambia se prima non arriviamo al punto di diventare consapevoli del nostro bisogno. E se non arriviamo al punto di cercare di volerla cambiare a immagine di Gesù Cristo, con l'aiuto sempre di Dio. Quindi, qual è la mia indole naturale? Io me la sono dovuto porre questa, me la pongo quasi sempre, quella è la mia indole naturale. Come posso sapere se sono più egoista che altruista? Beh, sicuramente sono più egoista che altruista. Nell'ambito del mio lavoro, nel mio matrimonio, nel mio servire Dio, nella mia fratellanza, nel mio aiutare i bisognosi della Chiesa, sono più un altruista oppure uno che tende a prendere più di quello che dà? Per rispondere a tale quesito ho posto a me stesso alcune domande che penso sia profittevole condividerle con voi tutti. Domanda numero uno. Mi sono detto, il mio servire Dio è per prendere o per dare? Il mio servire Dio è per prendere o per dare? Nel cercare di trovare la risposta mi sono venuti in mente cinque personaggi. Due sono Abramo con il suo figlio Isacco e gli altri tre sono il sommo sacerdote Elì con i suoi figli, anch'essi sacerdoti, Ofni ed Phineas. Ma vediamo un pochettino, se volete prendere alcuni appunti. Parliamo di Abramo e di Isacco. Questi due personaggi, la storia ovviamente molti di voi già la conoscete, quindi vi risparmio i dettagli, mi concentrerò nelle cose più essenziali. La storia in Genesi 22, dove narra come Dio mette alla prova la fede di Abramo chiedendogli di sacrificare il proprio figliuolo. Io mi permetto di dire che Dio non mise alla prova soltanto Abramo, ma mise alla prova anche il ragazzino Isacco, perché non è che il ragazzino Isacco, quando veniva legato, si ribellò mai e sapeva perché veniva legato. A un certo punto si rese conto, e anche quando si rese conto non si ribellò, anzi disse al padre: papà, fai quello che devi fare. Ora, essi servirono Dio per dare. Essi servirono Dio per dare, non per prendere, ma per contribuire alla realizzazione del disegno di Dio per il resto dell'umanità, per i propri coniugi, per i propri genitori, per i propri figli, per il resto dell'umanità che ancora non sono chiamati. Difatti non è un caso che in Galati capitolo 3, per i vostri appunti, Abramo è chiamato il padre di quelli che hanno la fede. E difatti nel versetto 29, sempre nello stesso capitolo 3 di Galati, dice Paolo: ora se siete di Cristo, siete dunque progenie spirituale di Abramo ed eredi secondo la sua promessa, eredi come lui della promessa. Abramo, fratelli, non era avaro. Non serviva a Dio solo per prendere, ma anche per dare, sacrificare a Dio perfino ciò che egli amava più di ogni altra cosa, il proprio figlio, che l'avevano avuto quando lui aveva 100 anni e che non sperava più di poterlo avere. Abramo onorò Dio più di se stesso e più di suo figlio Isacco. Abramo è il massimo esempio umano del dare. Gli altri personaggi biblici che mi sono venuti in mente per dire, per rispondere, ma io servo Dio per prendere o per dare, sono descritti in 1 Samuele 2. Per i vostri appunti vi invito ovviamente poi a leggere a casa vostra con maggiore calma l'intero contesto. In 1 Samuele capitolo 2 versetto 12 fino al 36, e sono il sacerdote Eli e i suoi due figli Ofni e Fineas. Ofni e Fineas, anch'essi sacerdoti dell'Altissimo per diritto di primogenitura, che a quel tempo nell'Antico Testamento era una regola. Furono entrambi fulminati da Dio. Furono entrambi fulminati da Dio questi figli di Eli per le loro scelleraggini, perché pur avendo mogli, ma anche se non avessero avuto mogli, comunque andavano a prostitute, oppure si approfittavano delle donnicciole che lavoravano nel Tempio, rubavano le offerte e mangiavano le carni che dovevano essere bruciate in onore a Dio. Allora Dio rimproverò aspramente il sommo sacerdote Eli, il padre di questi due giovani, nel versetto 29, dicendo: come mai onori i tuoi figli più di me? Come mai onori i tuoi figli più di me? E come mai vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, popolo mio? Eli ovviamente si dispiacque, ma non al punto di punire i suoi figli. Li amava troppo e faceva fare loro quello che volevano. In altre parole, non comandava più a casa sua. Non comandava, loro comandavano. Allora ci pensò Dio a punirli, fulminandoli e mandando in rovina tutta la casa di Eli. Essi avevano servito Dio, sì, ma solo per prendere, non per dare. Questa sarà la stessa fine di tutti quelli che ambiscono al ministero di Cristo o lo esercitano come mercenari per trarre vantaggi personali, anziché dare e servire Dio fedelmente senza compromessi, amandolo al di sopra dei propri cari. E tutti siamo chiamati per diventare la nazione di Dio, re e sacerdoti. È solo questione di tempo che tutti noi ci troveremo nella posizione di questi sacerdoti. Io mi faccio questa domanda a me stesso perché mi tocca personalmente. E quindi cerco di stare attento che anche se i nostri figli sono grandi, questi figli erano sacerdoti, non erano dei bambini. Quindi noi tante volte pensiamo che i nostri figli, solo perché sono grandi, non dobbiamo riprenderli, non possiamo comandarli, obbligarli, ma fino a quando abbiamo voce dobbiamo dire che stanno peccando, che stanno sbagliando, Non avere timore o paura. Abbiamo il dovere di genitori di dire a loro: è così la via, questa è la via da seguire, state sbagliando, anche se diventiamo antipatici e odiosi ai loro occhi oggi, ma domani non sarà così. Domanda numero due. L'altra domanda che mi sono posto è: continuo a lavorare per dare o per prendere? Perché io ho una certa età e allora mi sono posto: continuo a lavorare per dare o per prendere? In quale punto della gamma oggi, a distanza di anni, mi trovo tra altruismo ed egoismo? Ho ancora la mentalità che avevo tanti anni fa, ho ancora la mentalità di competere o di invidiare gli altri, quelli che sono più in alto di me, oppure di paragonarmi con gli altri, oppure di dover essere a tutti i costi il numero uno, oppure essere il migliore al di sopra di tutto. Ma ovviamente io non credo di avere oggi questa mentalità, perché questa è la mentalità che mi disgusta e la vedo prevalentemente nella società in cui ci troviamo, che è una società opulente, e nella nostra società occidentale la più opulente al mondo. Non mi riconosco in questo tipo di mentalità più. Non dico di avere giunto nel mio traguardo, sicuramente no, ma non sono più quello che ero 40 anni fa. E ringrazio Dio per questo, perché non è opera sua. Naturalmente ognuno di noi deve lavorare per sostenere la famiglia, è necessario, indispensabile. Però con quale attitudine e motivazione lo facciamo quando lavoriamo? Ognuno di noi si alza la mattina, andiamo in ufficio, in fabbrica, io vengo qua in ufficio. Qual è la nostra prospettiva complessiva, la nostra mentalità? Come rendere perfetta la gioia di nostro Signore? Notate cosa dice Dio in Efesini capitolo 4, lo leggiamo insieme. In Efesini 4, nel versetto 26, Dio dice: adiratevi e non peccate. In questo mondo purtroppo, anche quando pecchiamo o scivoliamo in qualcosa che non dovremmo fare, dovremmo essere arrabbiati un po' con noi stessi. Guai se noi conviviamo pacificamente con i nostri peccati. Adiratevi e non peccate. Dice: il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo, non fate spazio al diavolo, non date terreno al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma non parla di rubare solo di denaro, perché quando io spendo troppo tempo altrove, io lo sto rubando a mia moglie, ai miei figli. Allora, ma piuttosto, dice, ognuno di noi si deve affaticare, nel versetto 28, facendo qualche opera buona con le proprie mani, perché spesso ci vantiamo solo a parole. Dio vuole che noi ci affatichiamo facendo opera buona con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Notate bene, perché uno con le proprie mani significa che se c'è qualcuno che è paralitico, uno deve andare lì: hai bisogno di me, ecco che ti alzo dalla sedia elettrica, ti sposto, ti metto nel letto, hai bisogno di andare in bagno. Significa fare un'opera buona usando le mani, magari sporcandocele per fare un'opera buona, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Deve essere questa la nostra prospettiva, mentalità. La nostra prospettiva è mentalità, sempre. Agli inizi, molti anni fa, quando io mi imbattei per la prima volta con la buona notizia, con il Vangelo, la Chiesa, mi dicevo: io non do la decima perché poi se la godono quelli che se ne approfitteranno. Sì, non mancheranno mai, ci sono stati e ci saranno gli Eli, gli Ofni e i Fineas, perché il diavolo serpeggia sempre nella Chiesa. Ma la mia era una scusa, era un nascondere la mia avarizia, il mio egoismo. Diciamo che non mi conoscevo. Ho dovuto imparare a fare il ragionamento opposto. Ho dovuto pensare e creare e chiedere a Dio di creare in me questa mentalità e pensare sempre così: il mio lavoro deve servire non soltanto a me stesso, alla mia famiglia e ai miei figli. Devo lavorare invece affinché io abbia qualcosa da fare e da dare a chi è nel bisogno. Ed è anche il mondo ha bisogno certamente della buona novella del regno di Dio. In 1 Timoteo capitolo 6, se vogliamo andare in 1 Timoteo capitolo 6, a cominciare dal versetto 17, questo concetto è talmente importante che addirittura ci viene ordinato. L'Apostolo Paolo qui è ispirato da Dio a ordinare, nel versetto 17, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi. Ora, pensate un po', Paolo dice a Timoteo, che è il suo allievo, ministro nella sua zona, di ordinare ai ricchi di questo mondo. Ma come può Timoteo ordinare ai ricchi di questo mondo? Se c'è, ovviamente, se lui a malapena poteva avere autorità nella sua congregazione. È chiaro che qui sta parlando di quei ricchi che sono ricchi nella Chiesa finanziariamente, ma che in realtà non hanno tutti e due i piedi, non hanno tutti e due i piedi nella Chiesa. Hanno un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. E onorano più tante volte il mondo che Dio. E tante volte, proprio perché sono ricchi, pensano di comprare il compiacimento o l'approvazione di Dio con delle donazioni esorbitanti. Io preferirei che tutti dessero delle donazioni minime, ma che fossero tutte, e che la Chiesa non avesse mai un Berlusconi, perché diventerebbe oggetto di ricatto del Berlusconi, per dire Berlusconi, Rockefeller e chiunque altro. 1 Timoteo capitolo 6 dice: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze. Sta dicendo Dio che tutte le ricchezze fisiche sono roba che oggi ce l'hai, domani non l'avrai. Pone tutte le tue speranze, dice, nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Vedete, un Dio che dà, un Dio che dà. Nel versetto 18 ordina di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vita. Non sta parlando di denaro, soltanto. Parla appunto di dignità, di amore, di affetti, di sentimenti. E notate che molti dicono: sì, ma noi non siamo ricchi come Berlusconi, come Rockefeller. Noi siamo, rispetto a tutti gli altri popoli, fra le persone più ricche nel mondo. È chiaro che per portare avanti la nostra famiglia non basterebbero mai soldi, e spesso ci nascondiamo dietro a queste necessità, ma in realtà noi siamo fra i popoli più ricchi e benestanti al mondo, soltanto che noi tante volte non onoriamo Dio meno di un mendicante, perché lo dimentichiamo come ignoriamo i mendicanti. Noi tante volte dimentichiamo e ignoriamo i mendicanti, e Dio è meno di un mendicante agli occhi e nella testa di tanti. Quindi altro che lamentarsi. Vi consiglio vivamente, difatti, a motivo di questo, di leggere per conto vostro, questo è il tema di come aiutare i fratelli, anche finanziariamente, di come aiutarli naturalmente attraverso la Chiesa. Dice nella seconda epistola ai Corinzi, seconda epistola ai Corinzi capitolo 8 e capitolo 9, per i vostri appunti, leggeteli questi due capitoli a casa vostra con calma in preghiera per vedere quale deve essere la nostra attitudine lavorativa nei confronti dei fratelli bisognosi e delle sorelle, particolarmente sorelle bisognose. che in questo mondo le sorelle bisognose sono quelle più vulnerabili, quelle più prese di mira. Dio vuole che impariamo a fidarci di Lui. Quindi rispondiamo nella nostra mente alla domanda: lavoro per dare meno di quanto prendo? No, dobbiamo imparare a lavorare e a dare tanto quanto prendiamo. Domanda numero 3. Questa è una cosa che può interessare quasi tutti noi in modo più sensibile. Io mi sono posto tante volte: mi sono sposato per prendere o per dare? Perché io tante volte spendo così tante ore per gli altri e poi ricevo da mia moglie cose che io a mia moglie non restituisco mai. Quindi è una domanda che ogni moglie o marito deve porsi e rispondersi onestamente. Anche se una persona è ancora celibe o nubile, è una domanda molto importante: mi sposerò per prendere o per dare? Oggi molti si sposano solamente per prendere. Ci sono oggi specialmente donne che dicono: se non ha il portafoglio pieno, non è per me. E ci sono molti altri che non si sposano semplicemente per non dare, per non avere figli, per non essere legati, per non fare sacrifici per i figli che eventualmente verranno. Il lavoro, la carriera al primo posto. Ti do solo se mi dai. E questo è un fallimento totale, questo tipo di mentalità agli occhi di Dio. Per non dire che è una maledizione. Una società fatta di persone che ragiona così è una società maledetta, destinata a fallire. Andiamo in Efesini, capitolo 5, leggiamo insieme per favore in Efesini capitolo 5 nel versetto 25, dove dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla. Santificarla non significa metterle un'aureola in testa, ma significa per metterla da parte per uso nobile, per scopo nobile, metterla in un piedistallo, la cosa più importante sulla faccia della terra, avendola, dice, purificata con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola di Dio, ma anche per mezzo della nostra parola, mariti. Cioè il marito non deve essere silenzioso, oppure la moglie deve strappare le parole per capire che cosa gli frulla nella testa al suo marito. Dice: per mezzo della parola è compito del marito parlare tanto alla moglie, tanto, perché il tanto significa anche comunicazione, compagnia, convincimento, progetti comuni. Nel versetto 33, facendo un salto, nel versetto 33 dice: ma ciascuno di voi così ami la propria moglie come ama se stesso, e similmente la moglie rispetti e onori il marito. Ora, nel matrimonio di successo ognuno dà più di quel che riceve. Nel matrimonio di successo ognuno dà più di quel che riceve, e non il contrario. Lo stesso nei confronti dei propri figli: abbiamo dato noi la vita, abbiamo dato il cibo, stiamo dando i vestiti, e abbiamo il dovere di dare la via di Dio, se non a parole, se sono troppo grandi, con l'esempio, santificandoli nella verità. Ora, se sono grandi, ora tocca a loro. E richiamarli se necessario, anche se sono grandi. Domanda numero 4. L'altra domanda che mi sono posto è l'ultima. Dice: sono vostro fratello per prendere o per dare? Ognuno di noi deve porsi questa domanda. Io sono sorella o fratello della congregazione di tutti questi per prendere o per dare? Per diventare famoso o famosa, o per diventare il numero uno, per essere un punto di riferimento? Sono per servire o per realizzare un mio scopo che viene dalla vanità? A proposito di buone opere di aiuto ai fratelli o alle sorelle, ricordiamo di fare sempre attraverso le autorità della Chiesa e inoltre di non offrire doni difettosi come fecero Anania e sua moglie Saffira nei giorni seguenti la prima Pentecoste del Nuovo Testamento. Vi ricordate tutti questa storia, non la leggiamo insieme, ma l'esempio ce lo ricordiamo, Atti capitolo 4 e capitolo 5. Dopo averlo visto fare ad altri fratelli, anche Anania e Saffira vendettero una loro proprietà. Quello era il periodo in cui erano venuti tanti e tanti pellegrini e non c'era dove potevano dormire, quindi nacque spontaneamente il desiderio di dare loro ospitalità. Ma costoro vendettero la proprietà per dare il ricavato e darlo ai piedi degli apostoli, i quali poi distribuivano in base alle necessità, mentre ci sono membri che cercano di accattivare la loro simpatia dando sotto banco regali a destra e a sinistra. Ma lo fecero a denti stretti questi qua, e lo fecero per spirito di competizione, come Caino nei confronti di Abele. La loro avarizia li fece mentire a Dio nel tentativo di far credere a tutti che stavano dando tutto il ricavato ai fratelli bisognosi. Il loro fu un prendere, non un dare. Sì, dettero fisicamente, ma la loro motivazione era un prendere. Ora, in questo mondo, l'indole egoistica promuove la corsa alla popolarità per acquisire fama per se stessi. La democrazia, addirittura, è uno dei regimi più di ogni altro che incoraggia in questa direzione. Ecco perché esistono i mass media, i social network, c'è posto per tutti, tutti vogliono essere in vetrina. Alcuni usano perfino il nome e la parola di Dio, ma solo per dimostrare quanto sono bravi. Ne ho visti così tanti. Non permettiamo mai allo spirito menzognero e ipocrita di tornare a dominare la nostra mente come quando eravamo nel mondo. Era così anche noi. Noi saremmo schiavi di quel tipo di mentalità. Facciamo in modo invece di essere veri fratelli spirituali per dare e non per prendere. Anche le sante adunanze personalmente o via internet determinano o possono determinare se siamo fratelli più per prendere che per dare. In Ebrei capitolo 10, nel versetto 24, chi non si ricorda la scrittura, l'ammonimento dove dice Paolo: consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, e questo è dare, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, e questa abitudine di disertare non è altro che prendere il nostro affetto anziché dare il loro. Perché quando si dovrebbe venire in congregazione e dare affetto, e dare stima, e dare amore. E quando le persone prendono l'abitudine di non venire, prendono il nostro affetto e non danno il loro. Quindi, dice, esortandoci a vicenda, quindi donando agli altri la nostra presenza, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Perché a furia di non cibarsi della parola di Dio, ci si ciba automaticamente della parola di un'altra entità, del seduttore del mondo intero. Non illudiamoci che non accada così, questo è il meccanismo. Notate che il disertare sistematicamente le sante adunanze è un peccato volontario contro il corpo di Cristo, la Chiesa. Perché è volontario? Perché sappiamo ciò che Dio vuole. Perciò il versetto 23, siamo esortati a ritenere ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse ed è spaventoso cadere sotto la condanna di Dio. Conclusione, Qual è il senso del prendere e del dare in questa vita? Potremmo mai pareggiare il conto con Dio? Assolutamente no. Ma possiamo seguire il suo esempio, la sua attitudine nei suoi confronti e nei confronti del nostro prossimo. Siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Questo è il senso profondo del nostro prendere e del nostro dare in questa vita, tutti i giorni, ogni istante. Rigettiamo quindi l'avarizia, che è una forma oscura di idolatria, subdola. In questo mondo ci sono persone che prendono e non danno mai, o danno molto meno di quanto ricevono. Non mi riferisco alle cose materiali soltanto, ma anche alle cose che più contano, che sono i sentimenti, gli affetti, la stima, la sincerità, l'onore, la dignità, l'amore, con la A maiuscola. Cose che siamo chiamati a dare con assoluta priorità. E allora sì che avremo resa perfetta la gioia di nostro Signore e potremo condividerla con Lui, fra di noi, in questa vita e nel mondo a venire.